In apertura non poteva essere altrimenti l'attacco israeliano in Iran. Le azioni militari proseguono e hanno preso di mira soprattutto i siti nucleari iraniani. Gli attacchi sono anche costati la vita a comandanti di primo piano, di esercito e guardie della rivoluzione. A fine pomeriggio Israele ha comunicato che le sue operazioni intanto continueranno e continuano. Per un aggiornamento su quanto sta capitando, allora ci colleghiamo con Michele Giorgio. Michele, quali le ultime informazioni?
Israele continua i suoi raid nell'Iran occidentale e nel pomeriggio ha di nuovo preso di mira Teheran e la città santa di Qom. Il grosso dell'attacco è però avvenuto nella notte con 200 cacciabombardieri accompagnati da sabotaggi e da droni impiegati dal Mossad per mettere fuori uso i sistemi di difesa iraniani. Sono stati colpiti circa 100 obiettivi strategici in pochi minuti in tutto il paese, in particolare le strutture nucleari. I danni più significativi li ha subiti il sito di Natanz, dove avviene gran parte dell'arricchimento dell'uranio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'infrastruttura è stata compromessa. Teheran però smentisce. Israele ha anche ucciso importanti comandanti militari e della Guardia Rivoluzionaria, come i generali Hossein Salami e Mohammed Bagheri, e ha decimato il team scientifico nucleare, uccidendo 6 scienziati. Decine di morti anche tra i civili. L'Iran ha risposto inviando circa 100 droni armati contro Israele, che però sono stati in gran parte abbattuti. Teheran comunque potrebbe lanciare centinaia di missili balistici ben più pericolosi nelle prossime ore.
Intanto nel corso della giornata sono emersi diversi particolari sul modo in cui Israele ha messo a segno una prima lunga serie di attacchi contro i siti iraniani. Ecco Michele, quanto si sa della modalità con cui questi attacchi sono stati portati a termine?
Gli analisti israeliani sono convinti che il governo Netanyahu abbia deciso di attaccare proprio ora per approfittare della debolezza politica e strategica dell'Iran, che già lo scorso anno, durante i 2 scontri avvenuti tra i due paesi, non aveva mostrato di possedere una sufficiente capacità di deterrenza. Teheran, peraltro, nella regione non può più contare sull'aiuto di 2 alleati importanti, il movimento sciita libanese Hezbollah ed il regime siriano di Bashar Assad. Il primo, duramente colpito da Israele lo scorso anno ed indebolito dall'eliminazione del suo capo carismatico Hassan Nasrallah, ha fatto sapere qualche ora fa che resterà fuori dallo scontro in atto tra Tel Aviv e Teheran. Bashar Assad invece non è più al potere, è stato deposto 6 mesi fa e a Damasco governano ora islamisti sunniti, avversari proprio dell'Iran. Pesano inoltre sul successo militare israeliano anche le reazioni soft di buona parte dei paesi occidentali, che non hanno condannato i raid e affermano invece il diritto all'autodifesa di Israele.
E questi erano gli aggiornamenti con Michele Giorgio. Ma cosa aspettarsi ora e che cosa comportano questi attacchi israeliani? Chiara Savi ha raggiunto a Teheran l'analista politico Tarei Shirala Lilu. Sentiamo una sua prima reazione a quanto accaduto la scorsa notte.
There are a number of considerations. Number one, this is not the first time that Iran and Israel are hitting each other directly.
Ci sono un paio di considerazioni da fare. La prima è che non è la prima volta che l'Iran e Israele si attaccano in modo diretto. Negli scorsi mesi è già capitato, dunque la popolazione iraniana ha già sperimentato questo genere di situazione. Questo non significa che gli iraniani siano contenti per quanto stia accadendo, ma non assistiamo a folle di persone che, spaventate, si riversano nelle strade.
Non sarà un attacco isolato, ha comunicato il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu. Sarà un'operazione articolata, più lunga. Quanto questo spaventa Teheran?
Israele ha detto che sarà una lunga guerra, ma anche l'Iran, nella sua risposta, ha parlato di una lunga guerra. Per ragioni logistiche, però, nessuno dei due attori può permettersi un conflitto che si trascini per un lungo periodo, perché da una parte, come sapete, i due paesi non sono confinanti, quindi non si può parlare di una guerra nel senso classico. E poi, come dimostra la storia, Israele contro paesi terzi è più abituato a operazioni tattiche climatiche che a conflitti sul lungo periodo. Penso che questa crisi possa durare per una, massimo due settimane. Credo che in fondo nessuna delle due parti sia in grado o intenda portare avanti una lunga guerra.
Ma quale sarà la risposta di Teheran? Sono stati uccisi degli scienziati nucleari, sono state prese di mira anche figure di spicco del suo esercito e del gruppo paramilitare dei Pasdaran. La Repubblica Islamica non è ulteriormente indebolita.
Dal più alto livello, la guida suprema, via via a scendere, tutti hanno ventilato una vendetta contro Israele. Fa parte della retorica contro Israele. Sono stati colpiti siti nucleari ed è vero che sono state eliminate personalità di alto livello, ma sono già state sostituite o lo saranno a breve. Il modo classico, tradizionale per Teheran di rispondere a questo genere di attacchi, e che si è in parte già realizzato e che si concretizzerà anche in questo caso, è di lanciare i droni e i suoi missili balistici. Ma questa volta, secondo quanto affermato pochi giorni fa dal ministro dell'intelligence iraniano, la Repubblica Islamica ha avuto accesso ad alcuni documenti di intelligence israeliani che consentiranno di colpire in modo più preciso, poiché dispone di informazioni su alcuni luoghi in cui Israele ha condotto operazioni segrete. Teheran forse utilizzerà le stesse armi usate in precedenza, ma colpirà nuovi obiettivi, obiettivi segreti.
Il premier israeliano Netanyahu l'ha detto chiaramente, si punta anche a un cambio di regime in Iran. È fattibile?
I don't think that these attacks will lead to a regime change in Iran.
Non credo che questo genere di attacchi porti a un cambio di regime, perché la popolazione si compatta, ci si sostiene quando c'è una minaccia straniera. Se l'obiettivo di Israele è quello di far cadere la Repubblica Islamica, si deve aspettare un risultato molto diverso.
Queste le considerazioni dell'analista politico iraniano Tareh Shiralilu. Intanto si discute molto in queste ore del ruolo degli Stati Uniti in questo attacco, Stati Uniti che sono da sempre, lo sappiamo, il principale alleato di Israele. D'altro canto, nelle ultime settimane Washington era in discussione per riportare il programma nucleare iraniano ad un livello non pericoloso militarmente. Ricordo che nel 2018, nella prima presidenza Trump, il paese si era ritirato dall'accordo sul nucleare iraniano. Con noi allora Cristiano Valli, nostro collaboratore dagli Stati Uniti. Quali sono al momento le reazioni politiche dopo quanto appunto capitato la notte scorsa?
Donald Trump poche ore fa ha risposto in diretta su Fox alla domanda che si stavano facendo un po' tutti: sì, nel caso di una ritorsione dell'Iran gli Stati Uniti difenderanno Israele senza riserve. Non ci si aspettava una risposta in alcun modo differente, ma i primi interventi del segretario di Stato Marco Rubio si segnalano soprattutto nell'ignorare quasi completamente la questione. Marco Rubio, che si è limitato a ribadire anche oggi che interesse primario degli Stati Uniti è difendere interessi e personale nell'area. Donald Trump ha anche cercato di rilanciare il sesto round di trattative con l'Iran sul nucleare, previsto per domenica in Oman, e di riappropriarsi di un ruolo centrale in un dialogo che ormai sembra però ampiamente superato dagli eventi. Del tutto assente la Casa Bianca dalle dichiarazioni dei membri del Congresso. Repubblicani e democratici vicini ad Israele hanno espresso pieno sostegno. La gran parte dei rappresentanti democratici si sono detti preoccupati soprattutto per l'equilibrio della regione, per l'eventualità di un'escalation. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, nell'esprimere solidarietà e appoggio incondizionato a Israele, ha messo in guardia l'Iran nel caso decidesse di attaccare interessi e personale degli Stati Uniti. Da segnalare anche l'aumento del prezzo del petrolio, che pochi minuti fa ha superato il 13%.
Ecco Cristiano, ne facevi allusione in entrata: fra le primissime dichiarazioni della Casa Bianca e le posizioni espresse poi successivamente dall'amministrazione, sembra comunque esserci stato un deciso cambio di tono. Cosa è cambiato in queste ore allora?
Sì, a caldo l'immagine della Casa Bianca degli Stati Uniti è apparsa di un'estrema subalternità. Donald Trump era a un picnic quando la notizia è diventata pubblica, il governo è stato convocato all'ultimo momento, le prime dichiarazioni dell'amministrazione si possono riassumere in un timido «noi non c'entriamo e non eravamo d'accordo, Israele non ci ha ascoltato». Oggi il tentativo del presidente degli Stati Uniti di riappropriarsi di un ruolo centrale. Ma il reiterare che tutto questo è accaduto perché né Israele né l'Iran gli hanno dato retta suona più come Donald Trump che parla di Donald Trump che le parole di chi ha il controllo della situazione. Si fa notare come la Presidente degli Stati Uniti continui a scommettere su se stesso in una mediazione che al momento non è nelle cose. Quasi tutti gli analisti, almeno qui, sottolineano come Israele sia andato ben oltre a ciò che ci si aspettava, cercando di decapitare l'esecutivo dell'Iran per spingere ad un cambio di regime, come non si tratti di un'azione interlocutoria, come non siano queste le basi su cui si avvia un dialogo, perché in futuro potrebbe esserci un diverso interlocutore. Un atteggiamento che non è passato inosservato sui media. Politico, la CNN, il New York Times, tra gli altri, tutti molto critici nei commenti, raccontano come il presidente sia in una posizione impossibile per aver puntato tutto su accordi mai decollati, ritagliandosi il ruolo di un leader che ora è costretto ad inseguire senza essere realmente in grado di condurre.
Cristiano Valli, con le varie reazioni negli Stati Uniti a quanto accaduto in queste ore, e intanto il via all'attacco israeliano ieri notte è stato dato poche ore dopo un nuovo rapporto stilato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che aveva sottolineato le criticità del programma nucleare iraniano. Allora, Piero Grabeck, quali sono queste criticità?
Ma secondo quanto diffuso ieri dall'AIEA, l'agenzia intergovernativa per un utilizzo a scopi pacifici dell'energia atomica, Teheran si troverebbe a un livello decisamente avanzato nella messa a punto di armi atomiche. È riuscita ad arricchire il proprio uranio a un livello ampiamente superiore rispetto a quanto fissato nel 2015 in un accordo poi abbandonato da Washington. Ecco dunque che ieri a Vienna era stata adottata una risoluzione di condanna promossa da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, alla quale si sono però opposti Cina e Russia. Tra i punti più delicati, anche l'incapacità da parte dell'Iran di spiegare in modo credibile come mai siano apparse tracce di uranio in zone non dichiarate. Teheran si era poi difesa affermando che queste conclusioni sono state dettate da motivi politici e non da questioni tecniche o giuridiche. Nel contempo ha annunciato ieri che avrebbe costruito un nuovo sito nucleare, il quale avrebbe permesso un aumento significativo dalla scorta di uranio arricchito. Poche ore dopo sono iniziati i bombardamenti israeliani, senza dunque attendere il nuovo round negoziale originariamente previsto per domenica prossima in Oman.
E io do il benvenuto a Ezio Puppini, ingegnere nucleare, professore al Politecnico di Milano. Ben arrivato, professore.
Salve.
Domanda molto, molto diretta: quale è il rischio di fughe radioattive secondo lei, magari sottolineando quelle che sono un po' le specificità dei siti nucleari iraniani?
Dunque, è bene chiarire un possibile equivoco fin da subito. Quelli che sono stati bombardati sono degli impianti dove viene arricchito l'uranio, e poi magari spieghiamo cosa questo vuol dire, che sono degli impianti industriali, ma non sono le centrali nucleari che servono per produrre l'energia. Perché se si comincia a bombardare quelle, allora è un vero disastro e si rischia di creare situazioni come quelle che abbiamo visto a Fukushima e a Chernobyl. In questo caso sono dei semplici impianti dove viene lavorato l'uranio, che poi serve, una volta lavorato, arricchito, per produrre i combustibili che bruciano nelle centrali nucleari, ma anche, se si vuole, per fare degli ordigni nucleari, le bombe atomiche.
Ecco, allora, proprio visto che così ha messo lì il concetto di arricchimento dell'uranio, cosa intendiamo precisamente? È utile forse ribadirlo?
Allora, l'uranio è un metallo come il ferro e come tanti altri che si trova in natura, ed è in realtà una miscela di due tipi diversi di uranio. Uno, che è quello, diciamo, prevalente, il 99%, non è utile ai fini delle centrali o delle bombe nucleari. L'1% rimanente è utile ed è il famoso uranio 235. Per poter far funzionare una centrale nucleare, la percentuale dell'1% che c'è nell'uranio che si trova in natura deve essere aumentata e quindi deve essere arricchito di questa parte utile, e deve essere portata al 5%, la frazione di uranio fissile, come lo si chiama. E finché ci si ferma lì non è un problema. Il problema è che quando si comincia ad arricchire oltre il 5% è legittimo chiedersi: ma cosa te ne fai di un uranio arricchito al 60, 70, 80, 90%? E la risposta è una sola: con quell'uranio lì si fanno le bombe atomiche.
Quindi
e poco, questo è il motivo.
Certo, è poco credibile dunque pensare che Teheran porti avanti il suo programma nucleare a scopi, diciamo, puramente civili e non militari.
Allora, l'Iran non ha un vero programma nucleare per la produzione dell'energia, anche perché è il paese con le maggiori riserve petrolifere al mondo e dove la benzina costa qualche centesimo di euro al litro. È più credibile pensare che tutto ciò che di nucleare stanno facendo in Iran sia finalizzato alla produzione di materiale adatto a costruire bombe.
E a questo punto, secondo lei, così a distanza, pensando proprio al progetto ipotetico della bomba nucleare, quanto è distante? Perché comunque il governo israeliano oggi ha giustificato la sua azione soprattutto su quello, sulla minaccia, sull'attacco preventivo, insomma.
Ma dal punto di vista di preparare l'esplosivo che serve a fare la bomba, non sono lontanissimi. Poi, tra questo e costruire una bomba, sono altri passaggi che richiedono conoscenze e tecnologie che però, diciamo, sono consolidate da 80 anni, quindi non è improbabile che l'Iran sappia, una volta che ha in mano l'esplosivo, come farci la bomba.
Ezio Pupini, io la ringrazio per essere stato con noi, ingegnere nucleare e professore al Politecnico di Milano. Buona serata, grazie ancora.
Grazie a lei e a tutti voi.
Andiamo ora a Berna, ma restiamo comunque in tema prima di affrontare poi quello che è il capitolo, l'altro grande capitolo di giornata, ovvero quello degli accordi fra Svizzera ed Unione Europea. Ebbene, il Consiglio federale è preoccupato per l'evoluzione della situazione in Iran e condanna l'uso della forza, invita le parti al dialogo. Intanto nel pomeriggio, tra l'altro, a Teheran è stata convocata l'ambasciatrice svizzera. Ecco, allora do la linea ad Alessio Veronelli per le ultime da Berna.
Sì, partiamo da questo. L'ambasciatrice è stata convocata dalle autorità iraniane in quanto la Confederazione rappresenta gli interessi degli Stati Uniti nella Repubblica Islamica e secondo l'agenzia stampa ufficiale IRNA all'ambasciatrice è stata consegnata una protesta ufficiale evidentemente da portare a Washington, protesta per l'aggressione perpetrata da parte di Israele con il sostegno degli Stati Uniti. Qui a Berna invece Ignazio Cassis, a margine della conferenza stampa sugli accordi con l'Unione Europea, ha detto che quanto accaduto la notte scorsa in Iran è stato discusso con gli altri membri del Consiglio federale. Sentiamolo allora, Cassis.
Fino a ieri si giudicava in generale a livello geopolitico il rischio di un attacco militare così diretto come basso ed è invece avuto luogo questa notte. La volatilità e la fragilità della situazione è incredibile. Naturalmente questo sviluppo dell'arsenale nucleare in Iran stava crescendo in preoccupazione in vari stati. La stessa agenzia IAEA si è chiaramente espressa sul rischio di un'arma nucleare iraniana. Però ecco, la situazione non sembrava così urgente da meritare un'attenzione simile. Io credo che l'aspetto nucleare è un elemento, ma c'è proprio anche un elemento geopolitico estremamente importante. L'Iran, perdendo un po' anche i suoi proxy, che siano gli Hezbollah o che siano Hamas o gli Houthi, si trova in una situazione diciamo di maggior debolezza, quindi questo può creare anche, diciamo, delle aspettative o delle decisioni finalizzate a risolvere un problema di sicurezza.
Per quanto riguarda invece la situazione a Gaza, Cassis è rientrato l'altro ieri da una visita di 2 giorni a Gerusalemme e Ramallah. Questa mattina al Consiglio nazionale non si è scostato dalla versione che da settimane il Dipartimento federale degli affari esteri ci propone, ovvero che il Consiglio federale condanna le violazioni del diritto umanitario internazionale da parte di chiunque, chiede l'accesso all'aiuto umanitario, così come un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi per poter iniziare un processo di pace.
Grazie Alessio Veronese.